La concezione messianica più diffusa tra primo secolo avanti e primo secolo dopo non è quella che proporrà Gesù, che è piccolissima nel, come idea di un messia mite, umile e povero che cavalca un asinello, no? C'è un passo in Zaccaria, in tutta la Bibbia ebraica, insomma, no? Cioè di questo tipo di messia umile e povero che vince perdendo, no? Perché quella più diffusa unanimemente è che il messia ebraico non è Dio, non è figlio di Dio, non nasce da una vergine ma da un padre e da una madre. È un leader politico-militare, non ti salva dal peccato ma dal giogo di Roma e ti ridà l'indipendenza politica. Questo qui è piuttosto curioso, Dopo queste due catastrofi, per un po' l'ebraismo di Messia non ha più voluto sentire parlare. Pensate che nella Mishnah non se ne parla quasi mai, e c'è un passo che dice: se sei nell'orto, siamo dopo le due guerre, no? Quindi ha creato una delusione catastrofica negli ebrei, perché avevano puntato su due leader politici militari come Messia. Li ha proclamati Messia e poi ci sono resi conto che Messia non erano, no? Ora, una catastrofe così catastrofica, che c'è un passo della Mishnah nel quale peraltro non si parla quasi niente del Messia, che dice: se sei nell'orto a piantare una pianticella e ti dicono che è arrivato il Messia, continua a piantare la pianticella, poi se vuoi vai a vedere, ma al tono di dire lascia perdere. Il Messia rientrerà poi nel Talmud nei secoli successivi e un po' più spiritualizzato, pur mantenendo comunque le connotazioni fondamentali che vi ho detto prima, no? Ecco, però oggi questo era solo così un preambolo, perché appunto le stufe funzionano, perché appunto oggi tutti gli studiosi ritengono che il grande fiume dell'ebraismo del primo millennio avanti, lì attorno all'epoca di Gesù, è un pentolone che bolle, di talmente tante tendenze che alcuni studiosi ritengono che non si può neanche parlare di giudaismo, dobbiamo parlare di giudaismi al plurale, perché c'è un giudaismo battista, cioè che punta sulla purificazione, Giovanni Battista, no? Movimenti battisti, movimenti escatologici, movimenti degli esseni, i monaci di Qumran, cioè c'è talmente tante tendenze, però alla fine i rivoli piccoli dopo le due guerre si perdono, si uniscono ai due grandi fiumi. Ma i due grandi fiumi chi sono? Il giudaismo rabbinico è il movimento di Gesù, che nasce come movimento ebraico, non è affatto un'eresia, è una tendenza più marcata in senso apocalittico e messianico che in senso farisaico, come sarà il rabbinismo, ma sono i due grandi rami. E tra l'altro l'opposizione cristiani ebrei, bisogna aspettare il terzo secolo, il quarto secolo, perché all'inizio sono pensati come due fratelli che litigano in casa per la stessa eredità, perché tutti e due dicono: il papà la villa di Sovere l'ha lasciata a me, no, l'ha lasciata a me, l'erede vero sono io, no, sono io. E tra l'altro queste due cose si definiscono anche per opposizione e fissano i canoni anche della Bibbia per opposizione, perché dicono: io sono l'erede vero, questi sono i testi, se tu vuoi aderire all'eredità vera che è la mia, i testi sono questi. Però anche l'altro ramo dice un po' la stessa cosa, no? Ora, quindi sostanzialmente non ci piove che il movimento di Gesù è il secondo grande ramo dell'ebraismo. Dopo che agli ebrei di un certo tipo non vada bene se gli dici una cosa così, ti danno uno schiaffo, eccetera, eccetera, però cavoli loro, cioè sostanzialmente il quadro è questo. Ma io vorrei partire, insomma, come premessa, citandovi un testo midrashico che mi ha sempre affascinato e che mostra anche in realtà come effettivamente anche i rabbini che proseguono la linea farisaica, insomma, hanno anche dei vertici di altissima spiritualità, cioè non è che sono dei legalisti senza cuore, insomma, no? Perché effettivamente, insomma, se si va a studiare la faccenda, no? Ma una massima di un Midrash che mi ha sempre sconvolto come per il suo fascino, no? È così, le 10 piaghe d'Egitto, no? Ho scoperto recentemente l'11ª, la moltiplicazione dei files del computer, perché mandi in tipografia quello sbagliato, è capitato tanti ormai, no? Allora, 10ª piaga d'Egitto, finalmente i primogeniti, dall'uomo al bestiame, perché anche il bestiame è solidale con l'uomo, no? E finalmente il passaggio del Mar Rosso, eccetera, no? Allora, Midrash, in cielo si fa una grande festa, prosecco a gogo, dolci, meraviglie, ballano, cantano gli angeli, eccetera, eccetera. A un certo punto gli angeli si accorgono che il santo Dio piange. Ma come piange? Allora il capo degli angeli si consulta col vice capo e dice: ascolta, ma hai visto che il santo piange? Ma cosa farà? Cos'è successo? Vai tu a chiedergli qualcosa? No, io no, così. Insomma, alla fine si decide e un angelo va a chiedere, dice: ascolta, ma Dio, con tutto quello che hai fatto per liberare dall'Egitto le 10 piaghe, così, cioè, ce l'abbiamo fatta grazie alla tua potenza, il trionfo del passaggio del Mar Rosso, no? Il canto del mare, e tu piangi, ma perché piangi? Piango perché anche gli egiziani sono mie creature. Io lo trovo un vertice di spiritualità, veramente di un Dio che è piuttosto vicino alla dignitatis umane. Dichiarazione del 1965 sulla libertà religiosa e, diciamo, quel fatto che anche se tu sei il popolo eletto, non ti puoi ghettizzare per opporti come nemico agli altri popoli, perché sarai eletto, ma non so se gli altri popoli in qualche modo non sono eletti anche loro da Dio, tant'è vero che piange, perché per fare il miracolo del passaggio del Mar Rosso ha dovuto anche morire le sue creature, e piange. Io lo trovo stupendo, lo so, io lo trovo meraviglioso. Allora, questo qui è un po' una premessa, insomma, no? Al coso. Però adesso vorrei accennarvi qualche cosa in pratica, un po' anche su ma che cos'è l'ebraismo? Chi è l'ebreo? Come si definisce? Che cos'è questa cosa? Perché è tutto meno che chiaro questo, no? Allora, partiamo dalla grande storia religiosa che la Bibbia descrive. Abramo teoricamente non è ebreo, insomma, viene dall'Iraq, obbedisce alla chiamata di... Quindi non c'è una radice etnica, cromosomica, no? Cioè, Abramo obbedisce a Dio che gli dice: vattene dalla tua terra verso e dalla casa dei tuoi padri verso la terra che io ti indicherò. E lui va, no? E poi comunque, cioè, quindi... Poi comunque l'esilio babilonese, poi varie cose, insomma, no? Cioè, allora, ma che cos'è l'ebraismo? Perché si potrebbe dire una religione, ma a parte il concetto di religione è molto rischioso, no? Ne parlavo con Giovanni ieri sera, cioè, ma sì, sarà anche religione, meglio dire una fede, oppure un sistema di significati, un sistema di valori, cioè un sistema di significati, un'interpretazione della storia, no? Come guidata da Dio, no? Si ritiene rivelata da Dio, però non è solo questo, è anche una civiltà, una cultura. Ecco, allora qua però secondo me c'è una specie di peccato originale nella definizione dell'identità ebraica. Perché allora, diciamoci chiaramente, è etnico o non è etnico? Che cosa vuol dire etnico? Perché etnico rigorosamente vuol dire che sono della stessa razza. Ma ahimè, purtroppo, oggi gli antropologi al concetto di razza ci fanno sopra una risata, perché le razze non esistono. Le razze non esistono. Esistono dei filoni umani, ma non esiste la razza italiana. Mi dispiace per gli scienziati convocati da Mussolini nel 1938 per proclamare la dichiarazione sulla purezza della razza italiana, di cui ahimè faceva parte padre Agostino Gemelli, però virgola, voltiamo pagina, no? a dire appunto che la razza l'italiano è ariano, perché infatti è una razza pura, perché più mescolata di così non si può nel cuore del Mediterraneo. La razza italiana non esiste, oggi le razze non esistono, cioè per gli antropologi non si può parlare di razza. Allora, etnico, ma allora che etnia è? Poi se fosse un'etnia non può essere aperta. Noi sappiamo che l'ebraismo non ha mai promosso un proselitismo, anzi se oggi uno va da un rabbino e dice vuole farmi ebreo, tendenzialmente il rabbino dice no, guarda, lascia stare, no? Perché anche prendere il giogo di 613 precetti, lascia stare, insomma, no, eccetera. Cioè, assolutamente, se uno poi insiste molto, 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 magari fa un percorso. Però, anche lì, se uno dice che ha scoperto di essere ebrea, allora, siccome si è ebrei per parte di madre, un rabbino farebbe un'indagine su sua madre, la madre di sua madre, e sempre la madre della madre, cioè che sinceramente insomma fa anche un pochino scappare da ridere, insomma, no? Come fa scappare da ridere se andate in internet e dite ebrei, ebraici, italiani, vengono fuori delle case, non so, in Svizzera o negli Stati Uniti, che fanno l'esame del DNA, perché dice che ci sarebbe il DNA ebraico. Non esiste il DNA ebraico, cioè la razza ebraica non esiste. Allora, etnico non etnico, dobbiamo dire non etnico. Allora però è un fatto culturale, sì, è un fatto culturale, cioè è un gruppo che condivide una visione, una fede, una cultura, una civiltà, una storia, una lingua su cui può aver costruito una sua identità, no? Quindi sostanzialmente molti ritengono che dopo la crisi dell'incontro dell'ebraismo con la modernità, che avviene nel 700, 1700, il secolo dell'illuminismo, infatti c'è anche un illuminismo ebraico, la Haskalah, da Sekel, intelletto, e poi molto nell'Ottocento. Il grande problema dell'Ottocento, per gli ebrei come per i cristiani, è il modernismo, cioè è questa scienza che avanza, sfida la fede fino a ucciderla? Veramente o scienza o fede? Oppure riusciamo a mettere in qualche modo insieme Darwin o la Bibbia? O Genesi 1, Bereshit bara Elohim? Che poi alla fine sono tutti falsi problemi. Però, comunque, il grande problema e la sfida dell'Ottocento, anche per gli ebrei, è questo, e non se vogliono uno Stato o non vogliono uno Stato. Nell'Ottocento non ce l'hanno neanche l'anticamera del cervello, perché il sionismo, dirò qualcosa dopo, nasce alla fine dell'Ottocento, primi Novecento. Ecco, quindi il problema, infatti, non a caso, tra 7 e 800, l'ebraismo europeo si differenzia per la prima volta in tre tendenze. C'era stato un movimento nell'VIII secolo, i caraiti, il caraismo. Cara in ebraico vuol dire chiamare, dare il nome, ma anche diciamo proclamare ad alta voce la Bibbia, che infatti si chiama anche Mikra, in quanto lettura proclamata. Allora, i caraiti è il biblista. I caraiti, che non si può neanche dire che è un'eresia, perché in realtà all'ebraismo, questo bisogna dirlo, il dogma non interessa. Non c'è mai stata una dogmatica ebraica. Alla faccia di Maimonide, che ha provato a elencare 13 precetti nel XII secolo, ma l'ortodossia all'ebraismo non interessa. Interessa l'ortoprassi. Tu comportati secondo i precetti, è l'ortodossia, me ne frego, pensa quello che vuoi. Hanno pensato di tutto, che Dio sia maschio, sia femmina, fosse sposato con la Shekinah, cioè hanno pensato di tutti, e non c'è mai stato un ente come i vescovi, un concilio, un papa che controllasse il dogma. Questo veramente a loro non interessava, per cui anche quella che si chiama questo caraismo non si può neanche definire un'eresia. Cosa dicono i caraiti nell'VIII secolo dopo Cristo? Dicono, ma sinceramente guardate che a noi della cosiddetta Torah orale, cioè tutta, perché sapete che insomma anche il rabbinismo che rinasce dalle ceneri di Gerusalemme ha anche un po' inventato delle cose che almeno nella Bibbia ebraica non ci sono. Per esempio, che oltre alla Torah scritta c'è una Torah orale. Tutte e due date da Dio a Mosè sul Sinai. La differenza è solo che una è scritta e l'altra orale. E non è come nel cristianesimo che le due fonti della rivelazione sono scrittura e tradizione con la T maiuscola, perché la tradizione con la T maiuscola è una norma normata, perché la scrittura è normante. La Torah orale non è normata, è Torah come la Torah scritta, per i rabbini. E quindi ha lo stesso valore della Torah scritta. È quella che Gesù chiama tradizione di uomini, del Vangelo, no? Per quando i farisei vanno a dirgli, ma te, i tuoi non si lavano le mani, così, e lui dice, voi, in nome di tradizione degli uomini, calpestate la parola di Dio, no? Quindi, non è che tutti gli ebrei dell'epoca di Gesù, anzi, i rabbini ad affermare questa cosa ci hanno messo, non era neanche che fosse un'operazione proprio garantita fin dall'inizio che salvassero l'ebraismo dopo le ceneri della prima guerra giudaica nel 70 e della seconda. Poi ci sono riusciti, anche perché, detto tra noi, cacciati dalla terra, non hanno più il tempio, non hanno più il sacerdozio, non hanno più i riti, non hanno più niente, così cosa gli restano? Quelle cose lì che Giovanni ha appese qua, un rotolo. E sapete che veramente per l'ebraismo si può osare dire che se per un cristiano Dio si è fatto uomo, per un ebreo si è fatto il rotolo della Torah. Dio si è fatto rotolo. Dio si è fatto una parola scritta. E infatti la conservano nell'armadio santo, che è l'antenato del tabernacolo, no? Quindi, sostanzialmente, questa cosa, insomma, cioè, dell'esistenza di una Torah orale, vabbè, insomma, io nella Bibbia ebraica non c'è nessun cenno a una roba di questo tipo, e quindi è una cosa piuttosto importante. Comunque, andiamo avanti. Allora, i caraiti, dicevo, dicono, cari miei, amici ebrei, io del Talmud e della Mishnah, cioè della cosiddetta Torah orale, che a un certo punto, vista la situazione catastrofica, pensano bene di metterla per iscritto, la Mishnah verso il 200 e qualcosa, e il Talmud dopo, sia a Babilonia che in Palestina, le accademie, però prevale poi quello babilonese, perché può andare avanti a lavorare di più. No, e cioè dicono, a noi non interessa, e noi interessa solo la Torah scritta, appunto, e basta, no? E quindi è interessante questa cosa, però ero andato qua per dire che nel 700-800, no, 1000 chiaramente, anche l'ebraismo si divide in Europa. Allora, in questo scontro tra modernità e tradizione, in assolutamente aperti al moderno, la riforma, si chiama l'ebraismo della riforma, che esagera perfino perché rischia la totale assimilazione, perché dicono, ma no, ma dai, noi ci apriamo adesso alla scienza così, abbandoniamo l'ebraico, passiamo anche noi alle lingue nostre, insomma, per la liturgia, no? Anche la circoncisione, basta, insomma, era un senso, un segno così. Poi addirittura qualcuno, ma facciamo festa anche noi di domenica, insomma, non so, no? Cioè, usiamo l'organo in sinagoga, cioè, fino a una totale assimilazione. Per reazione c'è una neo-ortodossia che dice, no, per piacere, no, io batto il chiodo, e come sempre, in medius tad virtus, non lo so, però c'è una posizione mediana che sono i conservative. Poi queste cose soprattutto emigrano negli Stati Uniti ed è là che si sono molto sviluppate, no? Ecco, quindi si sono un pochino differenziati così. Però comunque allora, cioè, che cosa vuol dire essere ebreo? Per molti, tra tutta la tormentosa storia delle persecuzioni che gli ebrei hanno subito, specialmente su base teologica fino al 1800, insomma, no? Poi col nazismo e il fascismo cambia tono perché diventa razziale, cioè l'ebreo con Hitler e Mussolini non è più perseguitato perché ha ucciso Gesù Cristo, no? Ma come popolo maledetto e deicida, ma è perseguitato perché ha il DNA malato, perché l'ebreo, l'omosessuale, lo zingaro sono uomini dal DNA marcio che bisogna sterminare, perché se si uniscono agli ariani rovinano la razza, quindi va sterminato, diventa biologico. È ovvio che il nuovo razzismo o antisemitismo o antiebraismo biologico nazifascista ha trovato un terreno fecondo in 1800 anni di antisemitismo su base teologica, che per fortuna il Vaticano II, insomma, sostanzialmente ha smontato tutto con dignitosi silenzi, no, nella bellissima nostra Etate, nei documenti del Vaticano II. Ecco, allora, detto questo, molti pensano che, no, perché qua vorrei aprire una piccola parentesi, no? Della persecuzione e delle cose che, per fortuna, che lo Spirito Santo soffia dove vuole, ma che la Chiesa ha fatto di persecuzione contro gli ebrei, in genere la gente sa pochissimo, molto poco, e sono state cose veramente abbastanza sconvolgenti, perché vi vorrei fare un piccolissimo esempio, però adesso vado solo avanti a dire che molti ritengono che tra prima persecuzione, poi a metà 500 Papa Paolo IV con la bolla cum nimis absurdum, è troppo assurdo che i cristiani e ebrei vivano insieme, allora adesso si fanno i ghetti, e quindi 450 anni di ghetto, dove erano chiusi dentro con dei catenacci la sera, e poi c'era un portinaio pagato da loro che alla mattina apriva, e così, no? Poi viene fine 700, inizio 800, l'emancipazione napoleonica, però prima è un blè, perché dopo con la restaurazione di nuovo perdono i diritti. Finalmente con lo Stato unitario, così un entusiasmo hanno, no, ne parlo eventualmente dopo, e poi però incombe la Shoah. Allora, secondo molti, anche ebrei illuminati, miei amici, ritengono che gli ebrei, forse ancora dopo la crisi del grande confronto, scontro con la modernità, forse non hanno potuto ancora definire esattamente di cosa vuol dire essere ebreo. Perché, per esempio, una domanda provocatrice è questa: ma per essere ebreo e per l'ebraismo è essenziale avere uno stato politico? Io spero di no, perché se no, fino al 1948, 2000 anni di ebraismo diasporico andrebbero cancellati dicendo che era un ebraismo castrato, e invece penso assolutamente di no. No? Ecco, quindi insomma sono problemi così. Ma vorrei farvi un piccolo esempio, perché credo che anche come background che parte da molto lontano dei problemi dello Stato di Israele oggi, però sapere cosa hanno subito gli ebrei in 2000 anni, anche dalla Chiesa Cattolica, faccia bene. Perché viene in mente Papa Wojtyła, che già col Parkinson al muro del pianto mette dentro il bigliettino dove sostanzialmente chiede perdono. Vi faccio un esempio di un papa bolognese, Benedetto XIV Papa Lambertini. Siamo nel Settecento. Prevale la teologia del favor fidei, la fede e la salvezza che viene col battesimo, ha il favore su tutto, viene prima di tutto. Quindi, io sono una inserviente cattolica in casa di una famiglia ebraica. Vado il bambino neonato, ritengo che stia morendo, lo battezzi, ma lo dico ai genitori, no, non lo vogliono, quindi invitis parentibus, invitis vuol dire che non lo vogliono oppure non lo sanno, no? Cioè, perché? Perché ci sono tutti i documenti di Papa Lambertini che appunto c'è questa specie di ossessione a battezzare, perché il battesimo, vi faccio un esempio molto, molto chiaro, è concepito come il 118 chiamato dopo un grave incidente, il defibrillatore. Se io sono del 118 e arrivo e vedo uno mezzo morto lì, per fare il defibrillatore non penso di dover chiedere il permesso a sua nonna, a suo zio, suo padre, sua madre, glielo faccio punto e basta, perché so che per lui è la salvezza. Ragionano col battesimo veramente così. Posso capire in realtà di tutti i motivi, l'avrò fatto sicuramente in buona fede, però insomma, no? Allora c'è il famoso caso Mortara, che non so se sapete, a Bologna, metà 800, 100 anni dopo questa normativa di Benedetto XIV, no? Dove c'è una ragazza di Persiceto, qua ci sono dei persicetani, che era servizio dalla famiglia Mortara a Bologna, per diverso tempo, no? Faceva un po' la vita anche con la Zichenecchi di sera, infatti è rimasta anche incinta, però dopo va a Persiceto un pochino così. Dopo un po' di anni non è più a fare questo ruolo, no? Allora, sostanzialmente, insomma, in qualche modo, ripensando così, va dai domenicani a dire che 6 anni prima, quando lei era a servizio della famiglia Mortara, ha battezzato il neonato Edgardo ritenendo che fosse in fin di vita. Pio XI manda i soldati pontifici a prendere questo bambino, che ha 6 anni, è undicesimo, non è undicesimo? Eh?
No, non è undicesimo.
Decimo? No, scusate, ho messo il numero di qua. Pio IX è quello della Brescia di Porta Pia, no? Che era anche un po' arrabbiato per la Brescia di Porta Pia, forse. Comunque, va a casa della famiglia Mortara, i soldati, a prendere questo bambino di 6 anni. Tutto il mondo civile d'Europa, del Medio Oriente, fino in Argentina e nelle Americhe, si erge contro questa cosa dicendo che questo qui è un sequestro di persona. Non c'è niente da fare. Quel bambino se lo porta in Vaticano, gli fa studiare da prete, diventerà un prete, depresso tutta la vita, ma non so se c'entri, magari lo sarebbe stato lo stesso, no? E che, cioè, allora, torniamo a Papa Lambertini. Cioè, Benedetto, ci sono dei casi di questo tipo. Allora, siccome appunto battezzare è il più grande vantaggio ebbene come il defibrillatore per l'incidentato, no? A cui si è avuto il blocco cardiaco, allora dice: c'è una coppia di sposi ebrei che hanno due bambini. Il papà si converte all'ebraismo. Può forse portare in dono alla chiesa i suoi bambini e farli battezzare? Beh, ha la patria potestà? Sì, allora può. Facciamo il caso che si converte alla mamma, si fa cristiana, il marito no e due bambini. Può forse portare i bambini in dono alla chiesa per farli battezzare? Beh, ha la patria potestà? No, però agit tanquam vir, quindi può. La nonna? La nonna. Può portare i nipotini? Ha la patria potestà? No. Agit tanquam vir? No. Agit tanquam avula, che vuol dire nonna, quindi può. Una norma dice che se un cristiano trova un ebreo, un bambino ebreo abbandonato, non so, per strada, lo prende e lo porta alla casa di catecumeni. C'è la storia documentata di una mamma che ha 3 bambini, uno di 1 mese in braccio, uno di 1 anno a mano e uno di 3 che cammina da solo. Quello di 3 gli scappa. Allora va in un negozio ebraico del ghetto e appoggia gli altri 2 a cercare l'altro. Lo trova, ma intanto l'ha trovato un frate e dice: scusa, è il mio bambino, ho lasciato... No, io ho trovato un bambino ebreo abbandonato, lo porto in catecumeni. Cioè, allora, e potrei andare avanti molto, chiusa la parentesi, però, perché forse, la persecuzione tremenda che dai poteri civili e dai poteri religiosi, gli ebrei, 1800 anni prima della Shoah, per motivi religiosi, hanno subito, sono un background che comunque, insomma, nella coscienza ebraica c'è come una ferita che si tramanda di padre in figlio, insomma, no? Ecco, quindi questo non vuol dire niente, no? Però è un background, cioè il paziente comunque ha questa storia, no? Cioè, quindi l'ebraismo ha questa storia. Ora, per avvicinarmi anche in qualche modo alla mia conclusione, no? Cioè, vorrei dirvi qualche cosa su questo sionismo, no? Allora, come vi ho detto, la prevalente esperienza ebraica in Europa e in Italia in particolare nell'Ottocento non ha niente a che vedere col problema uno Stato politico sì o uno Stato no. Nulla. Anzi, vi posso dire che anche con mia meraviglia, studiando più a fondo l'Ottocento ebraico in Italia, dopo l'emancipazione un po' cominciata con Napoleone, però dopo rientrata con la Controriforma, dopo ripresa con Vittorio Emanuele, no? E soprattutto con lo Stato, il Regno d'Italia unito, gli ebrei per la prima volta hanno parità totale di diritti, possono andare a studiare all'università, possono fare tutto, tutto così, sono cittadini italiani di religione ebraica. E sono contentissimi, no? Qui faccio una piccola parentesi. Il figlio primogenito del rabbino Marco Mortara, rabbino di Mantova per 52 anni, dal 1842 al 94, in questo clima dell'Ottocento, in una sua autobiografia dice che a 13 anni lui si è ritenuto ateo, perché ha preferito basare i valori morali sulla sua coscienza piuttosto che su qualsiasi dio o religione. Diventerà, quindi, il figlio del rabbino, del grande rabbino Mortara, no? Cioè, a dire che, insomma, sarà stato anche il Novecento con i suoi problemi, insomma, ma anche l'Ottocento, no? Cioè, allora, il rabbino, cioè, questo figlio diventerà il primo ministro della giustizia del Regno d'Italia Unito. E sapete perché sta arrabbia? Perché gli ebrei, nel fare una specie di concordato che riguarda gli ebrei col Regno d'Italia Unito, no? Vorrebbero gli ebrei che il Regno d'Italia imponesse l'endogamia agli ebrei per la forza dello Stato civile, cioè tu ebreo, io sono il Regno d'Italia. Gli ebrei mi chiedono che per una legge del Regno d'Italia io impongo a te, ebreo, che puoi sposare solo un'ebrea. E lui si arrabbia un sacco perché dice, ma tu ebreo, se per motivi religiosi o di fede vuoi farlo, fallo. Non chiedere allo Stato. I problemi sono sempre un pochino quelli, cioè anche se, no? Quindi interessante questa cosa. Comunque, cioè, andando appunto avanti, gli ebrei nell'Ottocento non hanno neanche nell'anticamera del cervello il problema di uno Stato. Il problema di uno Stato affiora verso la seconda metà e tardi dell'Ottocento, no? Soprattutto in matrici di pensiero o socialista ateo, perché i padri fondatori dello Stato di Israele, Golda Meir, Ben Gurion, erano socialisti perché ancora non si parla di comunisti, no? Socialisti atei. Interessante, no? Cioè, quindi, però, la realizzazione diplomatica, politica, militare di questo Stato, no? Vedrà anche delle tendenze diverse a cui farò un cenno. Quello che voglio dire della maggioranza degli ebrei in Europa nell'Ottocento è che, per esempio, quelli italiani che conosco di più sono felicissimi finalmente di essere cittadini italiani a pieno titolo. Anzi, sono così innamorati del Regno d'Italia, del loro sovrano, datogli da Dio, Vittorio Emanuele, che quando muore gli fanno elogi funebri, riti funebri nelle sinagoghe, gli compongono poesie, piangono perché è morto questo grande loro sovrano. Gli sta bene politicamente essere sotto il Regno d'Italia, stanno bene, sono contenti, piangono perché è morto il re e parteciperanno alla prima guerra mondiale con grande passione. È l'anniversario il 15, no? E sono state delle interviste in cui, cioè, è stato detto che a livello di nell'esercito italiano che fa la prima guerra mondiale, no? A livello di generali, tenenti, colonnelli, così, il numero degli ebrei è altissimo, proporzionalmente molto più alto degli altri, no? E vanno a morire per la loro patria, finalmente, proprio col cuore, no? E poi, lasciamo stare poi che guerra è stata, la prima guerra mondiale, con i suoi 8 milioni di morti, tra cui 17enni, 16enni, no? Insomma, lasciamo stare. Però questo è il loro vissuto, questo è il loro vissuto. E pensate che, adesso, forse non tutti sanno che dopo, arriviamo al 21, inizia il fascismo, no? Sostanzialmente, la maggioranza degli ebrei, esattamente come la maggioranza degli italiani, è stata fascista. È stata fascista. Anzi, qualche volta magari il duce li bacchetta e dice, voi con questo spirito un po' internazionalistico, attenti, eh. No, no, dice, allora fondano un giornale, La Bandiera, che vuole essere, che fa capire al duce quanto sono gelati fascisti. Guardate che un po' come gli italiani, anche gli ebrei, è un attenuante di questa grande ubriacatura italiana, che c'è anche quella tedesca, no? Forse ancora più grave, sul duce, però sembra, dicono gli storici, che vivessero il duce come una specie di completamento del Regno d'Italia unito. E loro che sono andati a combattere, sono morti anche tanti nella prima guerra mondiale. Beh, veramente, quando Mussolini, anche per assecondare Hitler, nel 37-38, nel 38 emana le leggi razziste contro gli ebrei, ci rimangono veramente incredibili, non ci possono credere. Tanto quanto sono stati per 20 italiani che hanno combattuto, insomma, diciamo così, l'ebreo come il non ebreo è un povero uomo, no? Quindi l'ubriacatura di Mussolini se l'è presa lui, come se l'è presa la maggior parte della... Mi ha sempre sconvolto una cosa: gli ebrei fascisti trovano un riferimento biblico per esaltare Mussolini. Il novello Giuda Maccabeo, quei pochi ebrei antifascisti, perché guardate che sapete che il fascismo chiese di firmare il giuramento di fedeltà al fascismo, e anche a livello di professori universitari eccetera, no? Sapete che i professori universitari che non lo fecero ci stanno su una mano? Anzi, è fin troppo una mano. Quindi, sostanzialmente, insomma, no? Cioè, questa cosa allora, dicevo, gli ebrei fascisti trovano un riferimento nella Bibbia per esaltare Mussolini come il novello Giuda Maccabeo. Quei pochissimi ebrei antifascisti non trovano un riferimento nella Bibbia, ma ai loro maestri di pensiero laico. Cioè, anche questo, quando l'ho scoperto, sono rimasto leggermente sconvolto, no? Appunto del rischio che certe strutture appunto possano... Comunque, allora, adesso mi avvio un po', direi, a concludere, insomma, no? Cioè, vi vorrei dire però anche qualche cosa sul fatto che non è che ci fosse solo la linea di sionismo, che è poco sentita in Italia, sicuramente, d'altra parte il primo congresso mondiale sionista si svolge a Basilea nell'agosto del 1897, cioè dopo 3 anni siamo nel 900, insomma, no? Quindi, cioè, e poi anche una gestazione molto, molto tardiva, no? Ecco, e quindi qua sostanzialmente quello che un po' teorizza un sionismo che sarà di tipo vincente è Teodoro Herzl, che nel 1896 scrive Lo Stato ebraico, Der Judenstaat. E però molti di lei non gli interessa e non hanno nessun entusiasmo, perché ritengono piuttosto, anche ebrei laici, che il risorgimento e, diciamo, una specie di messianismo e diciamo, la rinascita diciamo, dell'ebraismo, no? E la realizzazione messianica, ma deve venire dalle mani di Dio, non dalla diplomazia. Deve essere Dio o un messia mandato da Dio. O se no, molti laici ritengono che piuttosto la realizzazione messianica sia stata la rivoluzione francese, con i suoi motti di égalité, fraternité, no? Eccetera, liberté. E quindi nell'Europa orientale poi c'è un movimento che vorrebbe insediarsi in Palestina, ma in maniera pacifica. Sono i Chovevei Sion, gli amanti di Sion, ma in maniera pacifica, no? E sono interessati non tanto a farsi uno Stato, ma ad accendere un faro che emani da Gerusalemme e dalla terra di Israele, la luce dei valori spirituali del sionismo, no? Ecco, e infatti questa linea di sionismo spirituale, che credo sia un pochino anche poco nota, è impressionata da soprattutto Asher Ginsberg, chiamato Ahad Aham, uno del popolo, il quale sostanzialmente non è d'accordo con Herzl che per riscattare gli ebrei, l'ebraismo dalla loro miseria, dalla sofferenza, no? E da quella psicologia da sottomessi che ha sviluppato in loro l'antisemitismo, no? E che reimperversa anche in Austria e in Francia, con l'affare Dreyfus, no? Si debba loro dargli uno Stato. Cioè, la questione per questa linea spirituale di ebraismo non è quella ebraica un problema sociale, no? O nazionale o di Stato, è per il sionismo spirituale un desiderio religioso, e non sono d'accordo di fare una questione politica, no? Infatti, per esempio, dice questo appunto Ginsberg, no? Che vogliono semplicemente riunire a Gerusalemme uno spirito, diciamo, nazionale ebraico nell'amore di Sion, ma non sono interessati a uno Stato, no? E in questo senso, dice al primo congresso, l'anno dopo, commentando i documenti apparsi al primo congresso di Basilea, questo Ginsberg, uno del popolo, dice che il sentimento d'amore per il patrimonio nazionale deve essere quello che appunto spinge, e non la paura dell'antisemitismo. L'idea di un centro nazionale spirituale che servisse da asilo non agli ebrei, ma all'ebraismo, cioè allo spirito, ai valori spirituali di questa cultura, no? Ebraica. E sostanzialmente, no? Un piccolo non può essere, dice, criticando appunto Herzl, no? Un piccolo Stato costretto a barcamenarsi accortamente in mezzo alle insidie della diplomazia e a chinar sempre la testa ai più forti o ai più fortunati, gli sembra indegno di un popolo che aveva dato agli uomini tanta luce ideale, no? Per i profeti della Bibbia il sionismo aveva fatto parte del grande sogno dell'avvenire, della visione della fine dei giorni, della pace e della fratellanza delle nazioni, quando ancora Israele avrebbe potuto tranquillo risiedere nella sua terra, no? Ecco, quindi, e dice in un'affermazione che è veramente icastica, lo Stato ebraico potrà essere sicuro soltanto quando la giustizia universale regnerà nella vita dei popoli e degli stati. Ora, un altro esponente di questo sionismo spirituale, altri due, uno è Martin Buber, il filosofo dell'io tu, no? E l'altro è il primo rettore dell'Università Ebraica di Gerusalemme, che fu fondata nel 1925, ben prima dello Stato di Israele, perché voleva puntare sullo studio della Bibbia e dei testi spirituali proprio per accendere questo faro spirituale, no? E si chiama Yehuda Magnes. Questi due avrebbero voluto in Palestina erigere un centro spirituale che diffondesse come un faro in tutto il mondo i valori spirituali dell'ebraismo. Volete uno Stato? Ma che Stato? E allora come fate? Ma non ci interessa, vedremo. Possiamo fare una confederazione con i palestinesi come c'è in Svezia? Non ci interessa. E quando invece comincia a prevalere la linea anche terroristica di Jabotinsky e di altri, e cominciano a versare sangue, hanno parole di fuoco questi esponenti del sionismo spirituale contro questi empi massacratori di esseri umani che hanno le mani insanguinate, il cui lavoro e il cui eventuale stato non potrà certamente piacere a Dio. Quindi hanno parole durissime. Chiaramente questo sionismo è stato messo in un cantone, e quello che ha vinto è quello politico, militare, soprattutto diplomatico, della diplomazia, eccetera. E questa loro posizione mi sembra interessante perché, e con questo passo chiudo veramente stavolta, cioè mi pare che sia qualcosa di simile alla custodia di Terra Santa francescana, che da 200, da quando ci è andato San Francesco a fare la sua crociata è la più meravigliosa che ci sia, perché aveva il Vangelo, ha chiesto udienza al sultano, è andato da: ciao sultano, sono Francesco, non Bergoglio, d'Assisi, ho il Vangelo, ti posso dire qualcosa? Sì, accomodati. Gli avrà detto una parabola, qualcosa, e poi gli dice: ciao, e se ne va. Quella è stata la crociata di Francesco, no? Cioè, da allora i francescani sono in Terra Santa, ma non è che hanno pensato, siccome noi siamo uno dei due rami dell'ebraismo, adesso qua noi facciamo lo Stato francescano, cioè lo Stato così. Il sonnino spirituale avrebbe voluto probabilmente realizzare qualcosa del genere, cioè una presenza spirituale. Non interessava uno Stato, no? Perché poi, sinceramente, questa voglia di uno Stato mi fa venire due passi, in mente due passi biblici, no? Quello quando in 1 Samuele 8, no? Il popolo, siccome i figli del profeta sono un po' sconci, dicono che vogliono un re, no? Si radunarono e dissero, no, a Rama: tu ormai sei vecchio, no? Ora stabilisci per noi un re che ci governi come avviene per tutti gli altri popoli. Allora Samuele lo va a dire a Dio, e Dio dice: Samuele, guarda che sono incavolato io, perché questo sbeffeggia, non te profeta, sbeffeggia me, no? Ascolta, perché comunque, no? Ascolta la voce del popolo per quanto ti ha detto, perché costoro non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni più su di essi, come si sono comportati dal giorno in cui li ho fatti uscire dall'Egitto fino ad oggi, abbandonando me per seguire altri dei, così intendono fare a te. Ascolta pure la loro richiesta, però dice: lascia che facciano, che dopo se ne accorgono cosa vuol dire avere un re come gli altri popoli, no? Ed è una maledizione, in qualche modo. Ecco, poi oggi questo Stato di Israele, no? Che fondato, come vi ho detto, da socialisti atei, poi però hanno dovuto anche venire a patti con i religiosi. Voi sapete che i religiosi sono lì prima del sionismo, perché comunque aspettano che la redenzione messianica sia fatta dal Messia, e il Messia veramente deve essere un Messia spirituale, no? E allora, questo Stato, da un lato, un pilota di Elal gay fa ricorso alla Corte Suprema perché chiede che il suo compagno abbia gli stessi diritti come se lui avesse come partner una donna, e il Consiglio Supremo gli dice sì. Però lo Stato di Israele, lo sapete che non ha il matrimonio civile? Non esiste. Io avevo il mio lettore di madrelingua ebraica, che fa sia Bologna che viene anche a Ravenna, e era fidanzato con una non ebrea, no? Aveva studiato tutte e due cinese, penso che si siano incontrati in Cina, lei è italiana. Allora, vuole sposarsi, lo chiede allo Stato di Israele, lo Stato di Israele dice sì, cioè, nel senso, non ha figli e mogli in Israele perché ha cittadinanza israeliana, no? Però non può sposare una non ebrea. Allora lo Stato italiano prende atto e dice: ah, bene, poi se ne frega, incarica un avvocato di fare una procedurina, si sposa civilmente, torna in Israele, allora il matrimonio civile è riconosciuto. I ragazzi israeliani che vogliono il matrimonio civile, sapete cosa fanno? Pacchetto completo turistico, giro a Cipro, inclusivo di matrimonio civile, tornano in Israele, è riconosciuto il matrimonio civile, no? Quindi lo Stato iperlaico per certe volte non ha il matrimonio civile, no? E padre Stanislao Lofreda, ottantenne avanzato, cugino della nonna Imelde, Qua adesso forse qua ce ne sono pochi che però capiscono chi è la nonna Imelda con le gemelline, no? Cioè, che fa prendere allo Stato di Israele qualche miliardo tutti gli anni perché col suo maestro Corbo ha scavato a Cafarnao, la città di Gesù, ha trovato la casa di Pietro, e vengono da tutto il mondo milioni di turisti, insomma, specialmente se fanno un po' meno guerra, no? A vedere così gli archeologi francescani in ottimi rapporti con gli archeologi israeliani. Una volta Stanislao mi ha fatto vedere nei loro caveau che tesori hanno di reperti, di cose fantastiche, meravigliose, così, stimatissimo così, non potrà mai avere la cittadinanza israeliana dopo 50 anni che vive in Israele perché non è di religione ebraica. Cioè, veramente questo è medioevo, tutto qui è medioevo nel terzo millennio, no? Quando per certi versi lo Stato di Israele è all'avanguardia di 50.000 cose, di che si sentono anche molto poco all'università, perché per esempio, non so se sapete che la penna del computer, la pennetta, l'hanno inventata loro, con tante altre cose, no? Si sente anche molto poco che c'è comunque, non so, uno studio alle università, di medicina in vari campi, no? Comunque, ecco, allora, questo Stato quindi, che per esempio non ha i confini fissati, è quasi l'unico Stato che non ha i confini fissati. Ma perché non fissi i confini? Beh, ma è ovvio perché non li fisso, perché così magari li allargo. Cioè, quindi è un intreccio di... E comunque, un mio amico 91enne, professore di Tel Aviv, Shlomo Simonson, notissimo per i suoi studi sugli ebrei italiani, mi ha detto l'estate dell'anno scorso, perché con Colorni, Mantovano, erano 50 anni che va a Ortisei l'estate, no? Con la sua voce roca, Mauro, il problema degli ebrei oggi in Israele è che si sono messi ad adorare il vitello d'oro dello Stato e che non hanno quindi ancora elaborato il problema di una loro identità, no? Quindi insomma io sono convinto che questa situazione che si sta determinando è gravissima, ho un amico che vive a Jaffa e che tra l'altro mi ha raccontato, no? Io conosco bene i roghi di libri ebraici e di ebrei dell'Inquisizione in Italia, che lì, 2 o 3 anni fa, dei rabbini fanatici hanno bruciato il Vangelo, hanno fatto il rogo del Vangelo. Allora hanno fatto una manifestazione, a cui ha partecipato migliaia di israeliani, ebrei di Tel Aviv, laici, contro il rogo del Vangelo, no? Ma penso che questa situazione veramente rischi di diventare la maledizione che primo Samuele 8 dice: volete vorrei come tutti gli altri popoli? Prego che dopo. Ultima cosa, citando la Bibbia per il diritto sulla terra, non si sente mai dire che nella Bibbia ebraica, Antico Testamento, sta scritto che Dio dice: la terra è mia e la do a chi voglio. L'avevo data ai popoli prima di te, Israele, Jebusei, si sono comportati male, gli ho dato un calcio nel sedere e aria, adesso l'ho data a te. Ma attenzione che non è un possesso garantito, perché se tu non osserverai i miei sabati precetti, la terra ti vomiterà. Perché come l'ho data a chi voglio, la tolgo e la do a chi voglio. By the way, grazie per l'attenzione.